Allora, alle 10.36 la sigla lo dice, apriamo il nostro Voi che sapete di oggi. Buongiorno a Giovanni Conti che c'era.
Buongiorno a te Patrice e a tutti gli ascoltatori.
E abbiamo due graditissime ospiti oggi per parlare di parità di genere in musica. Saluto Irene Tiberi, fondatrice dell'associazione Equali, cofondatrice e attiva presso la Fondazione Musica per Roma, ente che gestisce l'Auditorium Parco della Musica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito, sono contentissima.
E benvenuta anche Alessandra Michalizzi, psicologa e sociologa, che ha dedicato proprio una ricerca al gender gap dell'industria musicale italiana e quindi anche tentato di interpretare i meccanismi psicosociali responsabili della limitata partecipazione delle donne alla produzione culturale. Buongiorno, Alessandra Michalizzi.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, forse è bene partire spiegando un po', i territori in cui vi muovete, no? Irene Tiberi, spieghiamo a chi ci ascolta, pubblico di Rete 2, Equali, cos'è, di cosa si tratta questa, sorta di associazione, insomma, una nuova realtà in Italia, naturalmente, che si occupa proprio di questo argomento spinoso. Ne abbiamo già parlato in altri Voi che sapete, ma è giusto tornarci mettendo proprio un accento specifico su ciò che sta nascendo. Cosa sta operando in questa direzione?
Sì, grazie. Allora, come avete accennato, sono una delle cofondatrici, in realtà siamo sette professioniste dell'industria musicale che abbiamo insieme fondato nel 2021, Equali, insieme a Sara Colantonio, Francesca Barone, Giose Cipolletta, Lucia Stacchiotti, Irene Zamboni e Federica Pantini. Abbiamo fondato Equali nel luglio 2021, quindi abbiamo da poco festeggiato un anno. Equali è la prima realtà italiana che si occupa di questo tema della parità di genere all'interno dell'industria musicale. Quindi abbiamo un focus molto preciso, non soltanto rispetto al settore, ma anche rispetto al territorio. Veniamo da un'esperienza internazionale, ma insomma ci siamo presto resi conto che il nostro paese ha delle specificità molto diverse da altri paesi europei, e sicuramente un gap maggiore, oltre che un'industria musicale particolare, non dettata soltanto dalla presenza di major, di etichette discografiche multinazionali, ma anche da tante piccole e medie realtà. E così all'interno del nostro lavoro, insomma, ci siamo imbattute spesso in questa questione e abbiamo deciso di occuparci attivamente di risolvere, ecco, parliamo in termini costruttivi e positivi, il divario di genere e le dinamiche di discriminazione di genere in particolare all'interno della musica in Italia. E ci ispiriamo al femminismo intersezionale, questo significa che se anche il nostro focus principale è il genere, ovviamente prendiamo in considerazione anche altri aspetti sociali, quale la classe, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, il colore della pelle, la provenienza, l'etnia e tante altre questioni che molto spesso concorrono a far sì che si subisca un'ingiustizia ancora maggiore. Direi che il tratto fondamentale di Equali è la nostra community a cui sono iscritte circa 700 persone e insieme facciamo incontri, facciamo meeting, facciamo networking e soprattutto diamo modo a tutte le persone iscritte di confrontarsi, di conoscersi. E un aspetto che forse viene detto poco ma decisamente rilevante è non sentirsi sole, perché poi nei nostri incontri esce fuori molto spesso questo.
E dunque, 700 persone, speriamo non solo donne.
Allora, noi abbiamo ci rivolgiamo sia internamente verso la nostra community, sia esternamente, quindi a tutte e tutti. La nostra community è composta da donne e persone di generi sottorappresentati, proprio perché alla nostra community rivolgiamo delle attività, dei workshop o comunque degli incontri, come dicevo, che mirano un po' a rafforzare una consapevolezza, un empowerment fondamentalmente, in modo tale che poi si sentano anche più pronte, mettiamola così. Ovviamente poi le dinamiche sono tante, si assomigliano, ma sono anche molto particolari. Invece verso l'esterno, quindi verso le aziende, verso chiunque, oltre a fare incontri pubblici e partecipare a molti festival in cui organizziamo o partecipiamo a dei panel tematici, tra cui i festival più importanti d'Italia come l'Eincheck, Milano Music Week. Adesso questo mese saremo all'Arci Nazionale a Bagnacavallo, il mese prossimo parteciperemo a un altro evento a Bologna con Budica e siamo in contatto con tutte le realtà italiane proprio per portare un po' per spargere la voce, mettiamola così. E proprio di recente abbiamo inaugurato invece proprio un percorso formativo per le aziende. Abbiamo da poco lanciato la nostra collaborazione con Believe e TuneCore, in cui abbiamo preparato proprio un percorso per tutti i dipendenti.
Alessandra Michalizzi, Irene Tiberi ci ha fatto un po' la fotografia della loro attività, un'attività che evidentemente se è sorta è perché ci sono problematiche alle spalle nelle quali lei è andata a indagare.
Sì, esattamente, da ricercatrice, da studiosa di questi temi, grazie anche all'opportunità offerta dal Sai Institute, dove lavoro, che è un campus internazionale che ha tra i suoi percorsi accademici proprio un percorso specifico in produzione audio. Ecco, è nata così, ecco, quasi spontaneamente l'importanza, diciamo, di studiare un ambito come quello della discriminazione di genere nell'ambito musicale, perché cominciavamo a vederlo già tra i banchi, cioè il numero percentuale di donne che si iscrive ai percorsi in produzione audio è molto bassa, molto contenuta. Ecco, la domanda che insomma, mi è venuto spontaneo pormi è se si trattasse di una scelta o se ci fossero invece delle motivazioni che in qualche modo ostacolassero l'accesso. Da quell'idea di condurre uno studio qualitativo, esplorativo, perché è vero che ci sono alcune ricerche, soprattutto di respiro internazionale, più di carattere quantitativo, però ecco, da un lato sono frammentarie, dall'altro invece, come diceva la stessa Irene, ecco, la fotografia che restituiscono non è del tutto sovrapponibile al panorama italiano, perché il panorama italiano ha delle peculiarità che sono proprio tipiche del nostro sistema. Quindi abbiamo pensato di iniziare con uno studio in profondità basato su 40 interviste rivolte a professionisti che operano nel mondo della musica, la percentuale più grande è composta naturalmente da donne, perché era, diciamo, il nostro target, e invece abbiamo riservato poi una decina di interviste anche a uomini, con l'idea proprio di incrociare lo sguardo, quindi di verificare in qualche modo se anche nel percepito dell'uomo vi fosse questa visione della discriminazione di genere che avevamo raccolto concretamente attraverso le esperienze dirette delle intervistate, che ci tengo a dire sono tutte professioniste dell'industria musicale, quindi persone che vivono di musica, che era un po' il criterio attraverso cui abbiamo fatto lo screening per costruire il nostro campione. E, naturalmente, ecco, non tutti, diciamo, la musica è un settore molto ampio, parliamo di un'industria. Il modo in cui l'ho guardata naturalmente prevalentemente come industria culturale, quindi da un lato come forma di business, dall'altro come volano di costruzione, di trasmissione di precisi costrutti culturali, quindi di precise immagini e rappresentazioni anche di genere. E quindi ecco, abbiamo cercato un po' di approfondire questi aspetti, tenendo separati però tre principali anime che a nostro avviso caratterizzano l'industria musicale, che sono appunto quella del palcoscenico, quindi quella più visibile delle artiste, delle musiciste che si esibiscono, quella del backstage in cui abbiamo collocato sia le producer che le donne che magari appunto si occupano di lavori più tecnici, e poi appunto quella del management che è collocabile all'interno delle etichette. Come dicevamo prima, in Italia ci sono molte anche etichette indipendenti, in realtà più piccoline, molto management anche diciamo libero professionale, quindi non istituzionalizzato all'interno di un ambiente prettamente aziendale. E con questa suddivisione abbiamo provato a individuare quali fossero gli ambiti di maggiore discriminazione e soprattutto abbiamo cercato di indagarne le cause per trovare soluzioni, come diceva anche Irene.
Sì, e dunque fra poco facciamo una breve pausa musicale e poi le chiederemo magari quali sono i risultati di questa ricerca, almeno alcuni, appunto.
Chi disse sa chi udde far faiella, l'arte de far s'amor. ed è maliziosa, nota falasca e fosa, e buon umore di ella. Chi la tiene ancora, e chi sta sogna amore,
Maria Pia De Vito, chi disse che la femmina di Giovanni Battista Pergolesi, per la ECM, con lei il violoncello di Anja Lechner, un esempio di una bella vocalità e anche una bella personalità musicale, direi, al femminile. Allora, Alessandra Michalizzi, ricordo a chi ci ascolta, stiamo parlando di parità di genere in musica, anche grazie a questa sua importante ricerca, il gender gap nell'industria musicale italiana lei ha tentato di interpretare quali sono appunto i meccanismi responsabili di questa limitata partecipazione delle donne alla produzione culturale, in particolare alla musica. Allora, quali le conclusioni che avete tratto? Cosa è venuta fuori, insomma?
Ma forse, ecco, dovendo operare un'estrema sintesi, perché naturalmente si tratta di una ricerca molto complessa,
certo,
quindi articolata in quei tre filoni, però dovendo semplificare, ecco, un po' anche da ascoltatrice ingenua, quando mi ero avvicinata allo studio, all'osservazione dell'industria musicale, avevo pensato che la differenza numerica, perché innanzitutto una differenza di tipo quantitativo delle donne nello scenario, nella scena musicale italiana, dipendesse solo da una questione di successo, quindi di visibilità, di mancanza di talento, di minore talento rispetto a un proliferare di progetti prettamente al maschile. E invece, entrando nel merito della ricerca, ho scoperto, attraverso le storie che abbiamo raccolto e che mi hanno disvelato in un certo senso anche i meccanismi dietro le quinte che l'ascoltatore medio sconosce completamente, ecco, ho scoperto che si tratta invece di vincoli all'accesso, quindi sono proprio delle strategie mirate che producono l'esclusione delle donne dall'industria musicale, che si reiterano da sempre e che rispecchiano in un certo senso quello che accade in molti ambiti della cultura, proprio a 360 gradi, sia delle arti che della cultura, quella identificabile con la C maiuscola, perché naturalmente la cultura costituisce una forma di potere, significa avere in mano a disposizione un canale privilegiato per, come dicevamo prima, costruire rappresentazioni, banalmente anche determinare le sfumature del linguaggio. Da cosa dipendono questi vincoli di accesso? Dipendono, ecco, da una, per esempio, se guardiamo specificamente la produzione artistica, quindi il numero di cantanti, di interpreti donne sul palcoscenico è limitato spesso dal fatto che le strategie stesse delle etichette discografiche mirano a individuare un solo progetto al femminile, trattandolo in qualche modo quasi come un genere musicale, mentre naturalmente una figura maschile ha a disposizione la possibilità di coprire molti più generi. Questo genere, quindi etichettabile con una voce molto talentuosa, magari una certa grinta, magari anche una certa spregiudicatezza, identifica anche un modello che si reitera, ecco, nelle proposizioni, e quindi viene continuamente ricercato, che alcune intervistate hanno proprio, pur non conoscendosi fra di loro, identificato con la stessa terminologia di appunto cantante vetrina, cioè quella che deve in qualche modo sfondare lo schermo, che fa la sua apparizione ma a cui non viene chiesto nulla di più. rimane tutto sotto traccia, per esempio, invece la figura dell'artista cantautrice. Le cantautrici, ecco, sono le che riescono ad avere il successo, quindi che poi producono e che vivono della loro musica, sono una percentuale bassissima, sotto il 10% perlomeno in Italia, e hanno raccontato, diciamo, ci hanno raccontato la difficoltà di trovare lo spazio per poter raccontare i loro testi, perché quasi in virtù di una sorta di male gaze, quindi di un riprodursi di uno sguardo maschile sul racconto al femminile, magari il loro testo risulta meno accattivante, meno interessante, cioè siamo stati anche un po' educati a una produzione prettamente al maschile. E quindi ecco un ostacolo ulteriore, oltre, devo dirlo, perché è emerso anche questo, e lo dico da psicologa, c'è anche un ipercriticismo profondo, cioè le donne che sono arrivate a occupare la scena e ad affermarsi nella musica come professioniste, quindi in tutti e tre i settori di cui prima facevo la distinzione, in realtà sono persone che hanno alle spalle un lunghissimo percorso di formazione, una lunghissima esperienza professionale, proprio perché riescono ad entrare anche grazie diciamo, al consolidamento molto forte delle basi, a superare in primis il loro stesso test, cioè il test che le consente di considerarsi, di autoconsiderarsi all'altezza. C'è molto il tema dell'ipercriticismo, della tendenza alla svalutazione della propria proposta musicale e anche ecco, di un lavoro di consapevolezza che potrebbe essere già il primo tassello per guardare un po' più avanti, quindi per guardare quello che potrebbe succedere anche attraverso il lavoro educativo di Equally, quindi lavorare un po' per ricostruire una certa consapevolezza e abituarsi ad esporsi allo sguardo dell'altro e a sopportare magari anche delle critiche che spesso sono, ecco, non risparmiano le donne che si esibiscono sul palco.
Certo, Irena Tiberi, questo cauto ottimismo di cui parlava Alessandro Michalizzi lo vede anche lei, lo tasta con mano e soprattutto abbiamo pochissimo tempo. Ci sono delle critiche che le protagoniste di tutto ciò, cioè in questo caso stiamo parlando di donne, ma non solo, c'è un'autocritica, nel senso non dobbiamo fare questo perché ci esponiamo di più alla critica. Non so se sono stato chiaro.
Allora, sul cauto ottimismo potrei condividere cautamente anch'io, perché se non altro noi pensiamo che il cambiamento debba venire non tanto dalle donne che comunque per scelta o per necessità, per caso, perché la vita le pone davanti a determinate difficoltà, si trovano a dover fare un'analisi, un'autocritica, a crescere, evolvere, ripeto, è molto spesso la storia che poi raccogliamo, soprattutto quando ci sono nuove iscritte, che vengono ai nostri incontri e ci ringraziano semplicemente per esistere, perché si sentivano molto spesso quando tu non hai un confronto diretto, ti senti sola in questo percorso. Allora sono io che non ho talento, sono io,
Certo.
c'è molta colpevolizzazione in questo senso, sono io che ho attirato questo tipo di atteggiamento. A tal proposito io volevo anche dire, mi riallaccio un po' a quello che diceva Alessandra del blocco all'accesso. Ecco, noi abbiamo lanciato il 25 novembre scorso, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un questionario proprio per raccogliere testimonianze di microaggressioni, molestie, abusi, eccetera. Per microaggressioni noi intendiamo anche aggressioni verbali, che sono in Italia, abbiamo ormai capito l'ordine del giorno. Molto spesso noi raccogliamo testimonianze in tal senso, anche se non dirette a loro, non dirette alla persona interpellata direttamente, c'è comunque quest'idea che prima o poi un'aggressione verbale sulla base di una discriminazione di genere ci sarà. Per quanto riguarda il cauto ottimismo, io volevo dire appunto che noi contiamo molto su gli uomini e sulle aziende. Ad esempio, prima parlavo della formazione in Believe, ma noi abbiamo anche ricevuto richieste di consulenza. Noi siamo consulenti di Italia Music Club, che è molto importante perché Italia Music Club è un hub, una fondazione finanziata da SIAE, che si occupa dell'export della musica italiana, che si occupa di investire in giovani talenti anche, e questo vuol dire che se loro si stanno ponendo un problema rispetto alla discriminazione di genere, loro che investono nei talenti, questa è già una grande conquista. E
Certamente.
noi con loro abbiamo fatto un percorso anche di analisi di candidatura alle call, stiamo facendo un percorso insieme da presentare alle scuole, insomma, stiamo andando molto, molto avanti e
Tutta
questo
una serie
secondo
di
me sta
iniziative,
avvenendo, esatto, sta
una serie di
avvenendo
iniziative
benissimo.
su cui sicuramente avremo occasione di ritornare, anche perché siamo in chiusura. Tutto molto interessante e appunto la promessa di ritornare sopra per vedere nel dettaglio quali sono queste iniziative e il riscontro che hanno.
E dunque grazie alla ricercatrice Alessandra Michalizzi per essere stata con noi, grazie di cuore. E grazie di Irene Tiberi che appunto ci ha raccontato un po' anche la sua esperienza personale. Con Mia Martini sottofondo ci salutiamo, è un pacato ottimismo, lo vogliamo avere anche noi, soprattutto per quanto riguarda il ricambio generazionale. A risentirci presto.
A presto, buona
A
giornata.
presto, arrivederci. Buona giornata a voi. Grazie.
Prima volta, stretta a un angolo e sconfitta, lui faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo, e diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.